Ora entriamo così con pace e con un desiderio sincero di lasciarci raggiungere dalla parola del Signore. Entriamo proprio in questo cammino, le parole degli inizi. Che cosa ci hai detto? Che cosa vuoi tuttora dirci, Signore? Perché abbiamo desiderio di metterci davvero in un cammino di fede. Certo, è un po' indiscutibile riconoscere che nel capitolo dodicesimo di Genesi, i primi versetti, dall'1 al 9, noi abbiamo davvero gli inizi, la parola da cui tutto è cominciato, testo che ci è diventato carissimo, noto, ma appunto che adesso sentiamo come è importante. E ascoltandolo ci aiuteremo senz'altro a entrare nel cuore della vicenda di fede propria di Abramo, per quanto intuiamo, ma certamente con annotazioni che ci interrogano in profondità. E dall'altra vorrei anche essere il più possibile attento ad aspetti di vissuto reale, quelli che ci diciamo tra noi, quello che è possibile davvero ascoltare come fatica, come speranza, come passo promettente, come involuzione. Proprio pochi cenni, ma unicamente per aiutare un po' tutti ad entrare nella ricchezza di questa parola del Signore. Ce la vuoi leggere, Andrea? È questo. Vabbè, hai già lì. Bravo.
Il Signore disse ad Abramo: Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Canaan. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in Canaan, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: Alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev.
Parole che ascoltiamo sempre in un clima che ci prende, questo Ur dei Caldei, esci dalla tua terra, una parola totalmente inaspettata, una vera e propria irruzione di Dio nella vita dell'uomo. Con il suo clan vive la sua esperienza, di persona comunque dedita a quell'agricoltura itinerante, uomo che abita e vive, gode del cielo stellato da rabbia, e nel vivo di tutta questa vicenda, di cui solo sappiamo che c'era, si inserisce totalmente imprevedibile questa parola del Signore, davvero un'irruzione di Dio nella storia dell'uomo. Esci dalla tua terra e va. Questa è indubbiamente riconosciuta come la prima delle parole degli inizi, quella in qualche modo fondativa. Non può non esserci dentro un itinerario e un cammino di fede. Ora, proprio per l'istanza che è prevalentemente panoramica e complessiva, ma non superficiale, non entro nel dettaglio del testo, ma indubbiamente qualcosa che ci aiuti a riconoscere. Ma come giunge una parola così ad un uomo di fede come Abramo, ad un uomo dedito al suo lavoro e alla sua itineranza di terra in terra con questo clan numeroso come quello di Lot, suo nipote? Francamente non riesci davvero a capacitare, perché la forza di questa parola è una promessa, non c'è dubbio. Ma questa promessa appare totalmente improbabile. Dire ad un capo clan che ha una terra, ha uno spazio, sa dove abitare e spostarsi, tu lascia la tua terra e va, significa, senza dire dove, senza dire esattamente il perché, sapendo che comunque la terra dove andrai è già terra di altri. Davvero, il tasso di incredibilità di questa parola è veramente alto, ma ancora più alto è il secondo elemento della promessa. Dire ad un uomo anziano che ha una moglie anziana e non hanno figli, dire che sarete a capo di una, sarai a capo di una discendenza numerosa, più numerosa dell'arena sulla spiaggia del mare, sembra quasi una ironia. E comunque questa è la parola degli inizi. Esci dalla tua terra e va. E quello che noi comunque possiamo riconoscere è che Abramo in cammino si mette, esce dalla sua terra. E l'incognita di questi due sentieri rimane in tutta la sua bellezza da una parte e drammaticità dall'altra. Bellezza perché le cose che dice sono davvero cose straordinarie, ma drammaticità perché paiono distantissimi, anni luce, anzi totalmente inattuabili nella vita di quest'uomo. E però esce dalla sua terra. E non sarà mai questo un cammino facile. Mi piace annotare soltanto un aspetto che poi ci sarà davvero fecondo come possibilità di considerazione e forse ritroveremo tratti di vissuto nostro davvero anche immediati. Perché a me pare che la successione dei capitoli faccia emergere che fondamentalmente vengono a galla progressivamente delle tentazioni e forti, delle fatiche reali in quest'uomo che pure ha fatto il passo dell'uscire da. Mi pare che possiamo ricondurre a due istanze che dicono davvero la forza di queste obiezioni, che quindi non ci sorprendiamo che diventino tentazione. Anzitutto è che non si sta realizzando nulla e non c'è nessun segno tangibile. Ora, davvero è difficile sostenere questi silenzi di Dio. È difficile sostenere tempi che non comprendiamo di Dio. ci formuli una promessa, ed una promessa che diventa già subito un'uscita da qualcosa di profondamente caro, il senso vero della vita, e adesso però non accade nulla. E quando noi andiamo via via nei singoli testi che si succedono, sempre in quella forma un poco disorganica della narrazione di Genesi, ma chiarissimi da questo punto di vista, anche dopo 10 anni, in un pensiero che Genesi trascrive e dice a noi, dice, ma non è accaduto nulla. E intanto noi che già eravamo così anziani, adesso ancora di più lo siamo, ancora impari e impraticabile la promessa che ci hai fatto. E perché questi silenzi? Perché non ci dici una parola? Portare i silenzi di Dio, i tempi di Dio, è davvero molto spesso una fatica ardua, una vera e propria prova della fede. E come ci riconosciamo in tutto questo? Ognuno nel suo piccolo, nella sua storia, ma non fatichiamo a riconoscerci dentro questa fatica davvero grande. Quando poi questo comincia a diventare quasi come insostenibile, si affaccia l'altra grande tentazione, ed è Sarai a suggerirlo. Vedi, non arrivano i bimbi e non arriveranno. E allora, a fronte di questo tempo prolungatissimo, per noi insostenibilmente così prolungato di tempo, adesso cerchiamo noi una qualche soluzione. Il suggerimento di dare, io ti do la mia schiava. E così almeno il figlio potrà nascere, cosa che in effetti avviene. Io non entro poi nell'argomento e non entro neanche nella descrizione, ma questo è stato forse il momento di prova davvero il più drammatico all'inizio. Signore, noi non vediamo niente di quello che ci hai promesso, ma noi continueremmo a chiedere, a credere alla tua parola, però adesso lascia che sia nostra l'iniziativa. Allora ci preoccupiamo noi di favorirne la realizzazione. E tutte queste cose tu le dici sottovoce, ma pensiamo al dramma, alla fatica, all'angoscia, allo stupore, allo smarrimento, passi della fede che iniziano con una uscita da, i passi della fede sono sempre qualcosa di profondamente arduo e sofferto. Ora, questo da una parte ci dice questa granitica fede di Abramo, e insieme c'è tutta la sua umanità, tutta. Questo è un uomo che prende paura, che non capisce più, che si smarrisce, che entra in una nebulosa che non gli consente più di comprendere che cosa sta accadendo. Lo sentiamo e lo vediamo nella sua umanità più vera. Può essere più o meno insidiosa la figura di Sarai, ma indubbiamente la fatica per il cammino della fede, per continuare a credere a questa promessa, rimane una fatica realmente grande. Però questo ci direbbe costantemente la vicenda di Abramo. Questa è la prima parola di Dio, è quella fondamentale. Se vuoi iniziare un cammino della fede, tu devi uscire da. Era Ur dei Caldei in quel momento e in quel luogo e in quel contesto, ma tu devi uscire da. Ecco, io ho detto, vedete, in maniera poverissima, però penso gli elementi importanti di questo momento, della sua incredibile bellezza e della sua altissima improbabilità, l'uno e l'altro, terra e generazione. Ma forse proprio per questo incomincia per noi un momento dove sentiamo che è onesto entrare nel vivo di questo spaccato. È onesto perché ci accorgiamo che è genuinamente questo un ingresso di Dio nella storia dell'uomo, genuinamente. Non c'è nessun artificio che lo inventa. Questo tocca la carne di Abramo, la storia di Abramo, la terra di Abramo, la famiglia di Abramo. Nello stesso tempo tocchi con mano anche quanto siano insidiosi questi prolungati, prolungatissimi silenzi di Dio e quanto sia insidioso ad un certo punto quel cedere a dire beh, adoperiamoci noi, vediamo che non sta succedendo nulla. Ecco, questo è un entrare in preghiera. Ed entrando in preghiera, non riesci a staccarti dalla tua vita, dalla tua fede, dal tuo cammino, dalla tua storia. Non riesci. Non riesci perché ti accorgi che le parole che qui vengono dette in modalità completamente differenti e con dosi molto diverse, ma come non fatichi a riconoscerle come obiezioni vere del tuo personale cammino della fede. E però è una parola degli inizi, vieni da te, Signore. Io non la voglio smentire e non la voglio disattendere. E allora entro in questo travaglio. E allora qui si aprono quegli spaccati umili ma concreti della vita di ciascuno di noi. E come mi sembra bello, pur essendo sempre difficile, evidentemente, entrare in questo capitolo, però sentire come alcune parole che ci si regala gli uni gli altri, quando si è dentro un'avventura vera di fede, quando si è dentro in un ministero che domanda costantemente un radicale determinarsi nella fede nei confronti del Signore, tu vedi che davvero le domande ti si affacciano. E questo diventa un elemento di lavoro su te stesso, di verifica su te stesso, che in giorni come questi dopo intuisci essere anche benedizione. Travaglio, certo, perché non sono le domande più facili, ma benedizione, perché questo è un fare verità sulla vita. Da che cosa esco? L'uscire da è l'uscire spesso identificabile da noi stessi, dai nostri criteri, dalla nostra storia, dalla nostra personale autobiografia, e non perché non la riconosci, sai che ti appartiene. Però avverti che qui c'è una chiamata che va oltre e non puoi allora prenderne le distanze dicendo ma io sono già così, ma io ho già fatto questi passi. T'accorgi che questa dimensione dell'uscire da è una dimensione che appartiene radicalmente alla fede, nel Dio della storia e della vita. Dio Dio è Dio. E allora non tocco io i suoi tempi e non manipolo io. Ma questo vuol dire allora l'interiore libertà di uscire anche dagli affanni, dai sogni, dalle utopie, dalle previsioni. E non perché tutto questo sia sbagliato averlo e provarlo, ma perché non può diventare criterio e direttiva di vita. Quanti momenti di sofferenza, mi pare, accadono attorno a queste domande che adesso ho detto a voce alta. Di sofferenza davvero, nostri, nostri, proprio nei nostri cammini. Che cosa mi chiedi continuamente con questo vattene dalla tua terra, esci dalla tua terra? Che cosa mi stai chiedendo, Signore? E comprendiamo molto bene che non è una questione di traslochi, semmai c'è anche una componente così, ma è una questione infinitamente più interiore, più tua, più personale, dove giocano sentimenti, affetti, convinzioni, esperienze di storia. E questo davvero è un sentiero su cui vorrei proprio incoraggiare quella preghiera pacata e semplice, tipica dei piccoli e dei semplici, che sanno davvero entrare per fare verità nella loro vita. Non stanno fuori sulla soglia, si prendono in mano, si interrogano nella loro storia concreta, nei loro passaggi di difficoltà, dei loro itinerari promettenti e belli. E quando ti accorgi che davvero fai una grande fatica e che spesso devi dire a te stesso non ci riesco, anche qui com'è importante aiutarsi a chiedere perché, che cosa me lo impedisce? Perché sono fermo proprio là dove sono e non ho l'interiore libertà di staccare, di uscire? Che cosa è che potrebbe davvero costituire l'impedimento che mi tiene fermo ai blocchi? Quali le resistenze? E quali le radici di queste resistenze? È un secondo passaggio, ma che sento proprio giusto condividere, perché questo vuol dire ultimamente anche volersi bene e nel guardarsi davvero con verità nella propria vita e nella propria storia. E allora tentiamo qualche abbozzo. Io lo posso solo cominciare, ma come mi auguro che poi questo vada avanti con la storia di ciascuno, con la vita di ciascuno, ma identificare alcune ragioni che davvero ti paralizzano e che ti rubano la libertà, l'interiore libertà di uscire da, credo che sia davvero una maniera seria, bella, per entrare in preghiera a fronte della granitica fede di Abramo e delle sue fatiche e di entrare in preghiera in questi nostri giorni di grazia. E a me pare a volte qualcosa che dico, e qui non lo leggo da nessun libro, mi pare di intuirlo davvero dentro i vissuti reali delle persone. A volte è proprio quella delusione che spegne la vita dedicata, autenticamente dedicata. La delusione, perché ti pare di non realizzare nulla e che la tua delusione non dà frutti. È in qualche modo una fatica sterile, che sembra non produrre. E allora ti accorgi che questo diventa una ragione che ti impedisce i passi di libertà. Arriva alla soglia di toglierti il coraggio di passi di libertà. Uno deluso non escerà mai da, non ce la farà, perché la delusione intristisce, smorza i segni di vita, rende flebile una speranza, un coraggio. E questo lo dico con profondo rispetto, perché le ragioni di una situazione di delusione sono ragioni vere e sofferte. E quindi non fai la retorica su questo e non tranci giudizi, però tenti di incoraggiare e di dire: ma è proprio giusto che una percezione di delusione arrivi a far pagare così tanto a quel Dio che ti ha chiesto il coraggio di un passo della fede per uscirne? Ecco, questa è una domanda vera delle persone brave, che sanno di essere piccole povere, che sanno di fare una grande fatica, dicono e poi non ce la fanno, promettono e poi smentiscono. Però sono le domande che riaffiorano come importanti, perché se perdessimo questo contatto, com'è potremmo diventare popolo dell'esodo, o addirittura pastori del popolo dell'esodo? L'esodo vive costantemente di uscita, e questa è la natura vera della Chiesa, di uscire da... Questo è un aspetto che mi sembra davvero importante. Un altro livello sento affiorare quando entro con voi a voce alta per tentare di dare una mano in questo momento di riflessione e di preghiera. Ed è in questo caso la resistenza generata ad un ridimensionamento del livello della tua vita. Non uso necessariamente la parola mediocrità. La parola mediocrità si commenta da solo. Se c'è, mediocrità è mediocrità. No, ma quando abbassi la quota di volo, perché sei spaventato della tua fragilità, della tua incapacità a reggere, e solo che questo, che può essere comprensibile in un momento di grande fatica, nella misura in cui diventa un criterio che rimane, appiattisce. E fondamentalmente fa assuefare a tutto. E allora uno ad un certo punto si accorge che non ce la fa più. Sente costantemente il fascino della parola, esci dalla tua terra, ma oramai sei assestato a questo livello, gli sembra e dice a se stesso di non averne più le risorse per uscire. E tante volte questi sono anche i momenti di confronto più sofferti, più veri con noi stessi, oppure di confronto quando poi vi confidiamo chiedendo un aiuto, e tutti un po' siamo all'interno di queste possibili situazioni. E come però diventa importante, anche in questo caso, non subirla una tentazione così, ma attraversarla. No, bussa, cerca, davvero. Scuoti il più possibile la tua vita, perché non subirla, altrimenti inesorabilmente vai verso un appiattimento e ad un certo punto la tua vita non ti piacerà più, perché l'avevi scelta, perché l'hai creduta bella e adesso non riesci più a considerarla bella. La posizione e il prezzo che tante fatiche ti hanno chiesto hanno davvero ingrigito la vita, l'hanno in qualche modo un poco imprigionata. Oppure a volte a me sembra l'impazienza, la fretta. Qui non nasce niente. Io non vedo germinare nulla, neanche la parvenza di un colore significativo. Non vedo davvero segni, spunti di vita. E allora non ce la fa, non ce la fai. E allora appunto smetti. Mentre davvero una prova. È una prova seria come quella di chi non vede frutti significativi della sua vita, una prova come questa è importante attraversarla. Se la subisci ti schiaccia, se l'attraversi può essere molto diverso. In questo attraversamento è magari fatto non per un puntiglio, fatto per un atteggiamento vero di fede, tu senti riaffiorare le parole prepotenti e vere con cui il Signore ha fatto irruzione nella tua vita. E questo è molto vero. Attraversare le prove, non rimuoverle, non subirle, non ignorarle, ma l'attraversarle umilmente. Ma con sincerità profonda. Questo diventa un modo dove tu senti che non ti sei fatto scappare la parola che Abramo ha udito. No, sei ancora dentro. Non hai buttato la spugna. Avverti che identificando bene ciò che ti tiene al palo, tu davvero negli affetti, nelle relazioni, nei sogni, nei risultati che ipotizzi, tu trovi anche le ragioni per dire: no, ma qui forse c'è un lavoro davvero sapiente di purificazione. E dopo, che senso di gioia e di pace provi? Quando magari nulla risolvi, ma ti accorgi che ti stai liberando di queste paure. Ti stai liberando. E questa è una purificazione onerosa, non è semplice, costa, però è purificazione. Rende e continuamente si fa capace di rendere bella e libera la tua corsa nella vita. Faccio un'ultima esemplificazione, ma anch'essa tutta presa, da vissuti per cui ho solo grande rispetto. Tra l'altro io non mi sento fuori da questi rischi, tutt'altro, no? E quando cioè ti accorgi che è la paura dell'insuccesso a bloccarti, del non riuscirci nella vita. E quindi ti atterrisce l'ipotesi di una sterilità della tua vita. L'aridità ad un certo punto paralizza e la paura di questo davvero paralizza. E dopo tu ti accorgi che mentre dici a te stesso questa cosa, ti fai anche la domanda: ma è giusto, quanto di evangelico c'è dentro? Nel fatto che io appunto riconosca di avere un poco sempre creduto e vissuto nella speranza di avere successo. Ma quanto di evangelico ha dentro questo? E ti viene davvero da riconoscere, Gesù non è vissuto così. Non era cercatore di successo, non ha fatto la strada del vincente, ha fatto la strada mite e umile di chi, amando e amando oltre ogni misura, si è costantemente consegnato alla vita e alla libertà degli altri. E allora tu dici, ma questo allora è un momento di prova della fede per me. Certo, io credo proprio che sia giusto dire così. E avere prova della fede non vuol dire che la vita ti sta crollando addosso. Per alcuni aspetti ti dice che stai andando nella direzione giusta. La fede non è mai una cosa garantita. Non è mai una cosa che tu puoi dare per assodata. La fede è dono da guadagnare, è un passo da vivere. Ecco, e allora educhi te stesso a tenere a bada fretta e impazienza, a tenerle a bada e a diventare una persona che attraversa il quotidiano rimanendo sempre desiderosa di amare e di servire, perché l'ha imparata dal Vangelo. Come immagino ce l'ha fatta Abramo, che aveva imparato ad amare il Signore e a riconoscerlo come primato della sua vita. Non sono passaggi facili e non sono domande semplici queste, però a me piace davvero immaginare che, soprattutto quando non inventiamo niente, ma facciamo venire in evidenza cose reali della nostra vita e stiamo davvero a tu per tu con la parola del Signore e con la parola degli inizi, avvertiamo che questo è un passo di grande libertà. Vuol dire che stanchi magari siamo, ma non usciamo sciupati dalla vita. Segnati sì, ma non sciupati. Abbiamo voglia di una vita di fede, abbiamo voglia di un cammino di fede, abbiamo voglia di un passo di fede. E allora questa intrigante parola degli inizi, che Dio irrompendo nella vita di Abramo rivolge a lui, è una parola che costantemente tieni viva nella tua vita. Oggi che pezzo di esodo faccio? Che uscita da faccio? E questo non solo per quello che operi, ma anche per quello che sei. E questo mi sembra davvero un aspetto in questo momento e in questi giorni di grande bellezza e di importanza. Certo che quando riagguanti questa libertà provi un senso di pace interiore impagabile. E che non è esaltazione, tutt'altro. Anzi, continui a riconoscerti assolutamente impari, ma ti accorgi che questa è la direzione giusta della vita, è proprio la direzione giusta. E che questo mi sembra davvero un aspetto importante da riconoscere. Quindi a tu per tu con questa prima imponente parola degli inizi, che sarebbe stata la parola decisiva dell'esodo, sarebbe stata la parola decisiva del Vangelo, continui ad essere una parola decisiva per per la nostra vita, per il nostro cammino, per il modo di interpretare e di vivere i doni che ci hai dato, Signore. E queste cose non sono dei sogni, queste avvengono. Avvengono nella vita dei preti di oggi anche, di ogni provenienza e di ogni età, di gente provata, di gente che non ha un percorso facile, ma che avverte di volere con tutte le proprie forze tenersi profondamente legato a queste parole che sono quelle fondative della propria vita. E allora, come vorrei incoraggiare il cammino di tutti, proprio di tutti, Dopo arriviamo dove riusciamo ad arrivare, in questi giorni e nella vita. Però non cambiamo il voltaggio, stiamo dentro, perché l'irruzione di Dio nella nostra vita è stata in assoluto la cosa più grande e ha preso poi il nome di Gesù, il nome del Vangelo di Gesù. E a questa cosa non siamo disposti a rinunciare, perché è troppo grande, ha dentro il valore di senso della vita e delle scelte che abbiamo fatto. E in questi giorni il dirselo così e il dirselo incoraggiandoci penso che possa essere davvero un aiuto. Sapevo che mi sarei messo su strade impervie andando per questa strada delle prime parole, le parole degli inizi, però arrivi ad un certo punto e dici: il Signore lo merita, ma poi ti accorgi che lo meritiamo anche noi. Perché questo è un parlare tra gente che si vuole bene e che ha stima l'uno dell'altro. Non abbassa la bellezza di una chiamata, la tiene viva e si misura con fatica sulla distanza che la sua vita mantiene da questa chiamata, però non ne attenua il potenziale. E sarà anche Abramo a dirci che questa tenace perseveranza non sarà mai senza frutto, mai. Sarà anche lui a dircelo, pur dentro il suo cammino così arduo e difficile. E allora mi sembra anche bello, no? Sentirci noi stessi stimolati a dire: vorrei davvero una tu per tu costante tra la mia vita e questa parola degli inizi. Penso che questo sia una determinazione che davvero conta e conta anche tanto. Mi fermo qua perché mi sembra bello che ci sia tanto tempo per riflettere, per pregare, per rivedere la propria vita, passi in avanti, resistenze, radici di resistenze. Mi sembra davvero che questo è uno spazio opportuno, è una grazia in questo momento. E allora l'aiutarci in questo senso può essere davvero una maniera per camminare insieme e tenere alto lo sguardo nei confronti del Signore e di chi ha fatto davvero irruzione nella vita. Se siamo qui è perché questo è accaduto. Il Signore ha fatto irruzione nella vita. E allora le parole degli inizi sono parole indimenticabili. C'è sempre un'esigenza di ripartire. C'è sempre una voglia di ripartire, una libertà di ripartire. Qui non è il campo degli obblighi, non si riparte per obbligo, si riparte per amore, si riparte per una passione sincera. Mi fermo qua. Anche alcuni amici mi hanno detto oggi, magari dedichiamo 2 o 3 minuti in questo senso. Ma siamo ancora al primo giorno, quindi anche solo una brevissima carrellata di tutti, dove non diciamo il curriculum vitae, ma diciamo parola da quanto siamo preti, che diocesi siamo, cosa stiamo facendo, nel senso che nessuno deve fare curriculum, eh? Ma però mi pare anche bello, preghiamo insieme, siamo insieme, facciamo 5 giorni così, un passetto per uscire da un anonimato che è un po' implacabile, no? Perché in molti non ci conosciamo tutti gli uni gli altri, può essere davvero opportuno.